Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Cronaca familiare di Vasco Pratolini.
Era il 1935. Dunque tu avevi 17 anni, non ancora compiuti perché eravamo in gennaio o febbraio. Io 22. Il freddo era intenso, umido. Di solito, quando chiudeva la biblioteca, rientravo nella mia stanza. Uscivo a tarda notte per ritrovarmi con certi amici. Ma certe sere non resistevo al gelo. Mi rifugiavo nei sotterranei dei biliardi, ove le sale erano riscaldate. Era piovuto e avevo i piedi intrisi d'acqua. Il calore dell'ambiente mi aveva procurato, per reazione, un tremito violento. Le sale dei biliardi erano affollate. Forse era un sabato sera. Non c'era posto nemmeno per appoggiarsi alle pareti. Si sentivano grida dalla sala del ping pong, frequentata da giovani liceali e nella quale non entravo mai. Lo chiamavamo il giardino d'infanzia. Spinsi la porta per vedere se c'era da sedersi. La sala era piccola e una ventina di giovinetti si stringevano attorno al tavolo, lasciando lo spazio necessario per lo sbracciarsi dei due giocatori. Accanto alla porta v'era una sedia libera, proprio a un lato del termosifone. Richiusi la porta e mi sedetti. Un ragazzo vestito da avanguardista, con la camicia nera e le cordelline bianche, venne a riprendersi il fez che aveva lasciato sul termosifone. Fu un gesto infantile di diffidenza. Alzai la testa per osservare il maleducato. Rivolsi quindi distrattamente uno sguardo nella sala. Fu allora che ti vidi. Eri uno dei due giocatori e mi stavi proprio di rimpetto. Sovrastavi tutti per la tua altezza. Seduto com'ero, vedevo soltanto la tua faccia e metà del busto. Eri accaldato. Il ciuffo ricciuto ti carezzava la fronte. Fra un colpo e l'altro te lo ravviavi rapidamente. Non ti incontravo forse da un paio d'anni e mi sorprese quanto tu fossi cresciuto. Cresciuto veramente, un po' cambiato, cioè. Ti eri irrobustito. Eri diventato più largo di spalle e di torace. I tuoi lineamenti erano adesso più marcati. La tua persona suggeriva l'idea di una giovinezza precoce. Anche i tuoi capelli si erano scuriti. Avevi un'espressione dura, crudele quasi. Tanta era l'attenzione che mettevi al gioco. I tuoi occhi seguivano la traiettoria della pallina con un'intensità che aveva della ferocia. Portavi il colpo muovendo l'avambraccio, girando la spalla soltanto nelle rovesciate. Si capiva che eri un giocatore capace e in pieno allenamento e che nella partita era impegnato il tuo prestigio. Me ne resi conto meglio quando scopersi che la platea ti avversava. Ad ogni palla che perdevi si alzavano grandi clamori di soddisfazione e incitamento al tuo avversario. Costui si chiamava, credo, Mario. Se un punto veniva contestato, avevi tutti contro di te. Tentavi di far valere la tua ragione, guardandoti attorno e dicendo:
«Ha battuta dentro! Il punto è mio!»
Cercavi una solidarietà che nessuno ti concedeva. Ma la tua voce era incerta, il tuo sguardo smarrito. Dicevi:
«Va bene»,
con una condiscendenza che aveva sapore di lacrime. Invitavi l'avversario a riprendere il gioco. Soltanto quando la palla balzava di nuovo, ritrovavi la tua calma feroce, il tuo puntiglio. Vincesti la partita. Messo il punto che ti dette la vittoria, buttasti la paletta sul tavolo con un atto di trionfo che sembrò un gesto di rabbia. Dicesti soltanto:
pagare.
Io mi ero alzato. Stavo alle spalle del tuo avversario. Questi ti lanciò 2 lire al di sopra del cordino. Anche altri, che avevano scommesso, ti pagarono. L'avanguardista disse: te li darò domani.
Me li dai adesso perché li hai?
Rispondesti. Ti dirigevi verso di lui, deciso nella tua intenzione, quando i tuoi occhi mi incontrarono. Avvampasti fino ai capelli. Mi rivolgesti un sorriso, ma subito dopo ti voltasti dall'altra parte. Capii che la mia presenza ti contrariava. Per tutta risposta l'avanguardista ti rivolse una sfida. Se mi dai 8 ai 20, ti disse, giochiamo 10 lire. Per schermirti gli rifiutasti il vantaggio, ma la platea ti fu addosso ad una voce. Tu non sapesti replicare. Riprendesti la paletta, colpisti la prima palla. Guardavi sempre verso di me. Eri così emozionato e distratto che per 3 volte fallisti la battuta e perdesti il punto. Io mi trovavo ora davanti nella fila e vedevo che tutti erano un po' infastiditi della mia presenza. Non si sapevano spiegare perché fossi in mezzo a loro, nel giardino d'infanzia. Un ragazzo basso, con gli occhiali, disse «Abbiamo visite», suscitando l'ilarità. In quel momento tu mancasti un colpo da principiante. Perdesti la prima partita. A metà della seconda posasti la paletta e ti dichiarasti vinto.
«Ho fatto tardi»,
dicesti. Protestarono tutti, inaspettatamente. Ti invitarono a proseguire. Ti infilavi il cappotto e te lo toglievano di dosso. «Non è possibile che tu perda con un bozzone simile», disse qualcuno. Anche l'avanguardista disse «Non ho mica vinto ancora», sorpreso lui stesso della propria fortuna. Allora, in modo brusco, dicesti
«C'è mio fratello che mi aspetta».
Uno scoppio di risa. «Quando mai hai avuto un fratello?» ti chiesero. «Sei un bischero, ecco quello che sei. Non hai carattere». «Sei un superbioso», altri dissero. Avevi ora il cappello in testa e il viso stravolto. Gridasti
«Eccolo mio fratello! È quello!»
Il dito teso verso di me. Si stabilì un silenzio improvviso. Ciascuno rimase fermo al suo posto. Tu ne approfittasti per uscire. Mario, il ragazzo che aveva giocato con te in precedenza, mi chiese «Davvero lei è suo fratello?» «Io? Nemmeno per sogno», risposi. «Ferruccio è un buffone», lui disse. «Buffone!» ripeterono gli altri. Lasciai la sala. Ti vidi che salivi le scale lentamente. Aspettavi ti seguissi. Andai invece verso la sala opposta e mi nascosi dietro lo stipite della vetrata che immetteva nella sala dove si giocava a carte. Eri tornato indietro e mi cercavi fra la gente e i biliardi. Dopo una seconda perlustrazione te ne andasti. Indossavi un cappotto marrone, una sciarpa grigia, un cappello tipo tirolese. La camera che avevo in subaffitto era lunga 9 passi e larga 5, come una cella, infatti. La finestra non era una finestra, ma un pertugio. Stando affacciati avanzavano le spalle. L'avevo arredata con un lettino, un tavolo, una sedia. Nell'affitto non era compresa la pulizia, ed io avevo poca cura di me in quei tempi. Avevo un solo lenzuolo, grande da potersene servire per sotto e sopra. Quando mi decidevo a farlo lavare, restavo senza. La camera accumulava molta polvere. Io la toglievo soltanto dal tavolo. e nemmeno. Ogni tanto, nei suoi pomeriggi di libertà, la nonna veniva a rassettare. Ma io non volevo, perché per lei era una pena. Non faceva che piangere e rimproverarmi. Era dal Natale che non la vedevo. L'inverno, il secondo che passavo in quelle condizioni, mi aveva sciupato molto. Non volevo darle altre preoccupazioni, facendomi vedere malridotto. Fu un pomeriggio di marzo, verso le 7 di sera. Da 2 giorni eravamo senza luce, perché la padrona non aveva pagato la bolletta dell'elettricità. Leggevo a lume di candela. Sentii bussare alla porta. Soffiai sulla candela e non risposi, siccome credevo fosse la padrona che veniva a chiedermi il mensile di cui ero arretrato. Udii la sua voce chiamare, la udii tentare la maniglia. Poi si allontanò. Io mi accostai alla porta per origliare.
Gli dica che c'è stato un suo fratello.
Allora d'impeto girai la chiave e la maniglia contemporaneamente. Il batticuore di prima si era cambiato in gioia. Ti chiamai Ferruccio. La padrona, un'anima buona, indugiò sulla porta con in mano la bugia accesa. Ti disse: lei è il fratello? Me ne ha parlato la sua nonna. Mi parve che tu fossi arrossito. La candela era incastrata sul collo d'una vecchia bottiglia di Kümmel. Era prossima alla fine, ma lo stoppino illuminava abbastanza. Ti porsi l'unica sedia. Io mi sedetti di sghembo sull'orlo del tavolo. «Beh», dissi sorridendo e con affettuosa ironia, «a cosa debbo l'onore?» Tu posasti sul letto, dietro di te, la borsa di cuoio che avevi in mano. Conservasti il cappello sulle ginocchia. Io ti chiesi con lo stesso tono: «In che posso servirti?»
«Mi dovresti ospitare per un po' di tempo. Domani porterò il letto, se non ti dispiace.»
«Figurati.» Ero stupito. Soprattutto mi impressionava il tuo contegno disinvolto e ancora di più la familiarità con la quale mi trattavi. Era, io pensavo, un trattarmi da amico. In quei primi 5 minuti compimmo la distanza che per 16 anni ci aveva separati sempre più.
«Il babbo si è impuntato.»
«Cioè? Se non mi spieghi non ti potrò ospitare. Dovrò invece riaccompagnarti a casa.»
«Non stiamo più dove tu credi. Adesso abitiamo in Borgo Ognissanti, in una camera a subaffitto.»
Eri vestito come 2 mesi prima. Avevi la sciarpa in meno.
«Torniamo a bomba.»
«Come?»
«È un modo di dire. Se ti dico a bovo mi capisci meglio.»
«Sai il latino?»
«No, purtroppo. Non credi di doverci ripensare? Vuoi che ti accompagni?»
«Almeno per stasera non ritorno.»
«E la ragione?»
«È stato per via di una ragazza.»
«Ah.» Ed era tutto quello che trovai da dire. La candela dava gli ultimi guizzi. La feci durare ancora raccogliendo la cera che era colata sulla bottiglia. Tu dicesti:
«È la figlia della padrona. Non c'è nulla fra noi, scherziamo. Stamani il babbo ci ha sorpresi nel corridoio. Mi ha chiuso dentro la nostra camera ed ha inseguito lei con la scopa. C'è stato un grande litigio con i suoi genitori. Nel frattempo ero riuscito a liberarmi.»
Poco dopo la candela si spense definitivamente. Accendevi un cerino e io ti dissi:
«Un'altra candela, bisogna andarla a comprare. Usciamo. Dovremo anche cenare.»
«Se non ti dispiace, vorrei invitarti.»
Abitavo in via Ricasoli, accanto all'uscita di sicurezza del cinema modernissimo. Era sera tardi, forse le 9. Di fronte era acceso il globo d'una latteria. Da un secondo piano illuminato proveniva una musica da ballo. Faceva ancora freddo e v'era luna e stelle.
«Come hai saputo il mio indirizzo?»
«L'ho chiesto all'ufficio anagrafe.»
E sorridevi.
«Hai bisogno di una vera cena?»
«La sera sono abituato a mangiare leggero. Potremmo prendere qualcosa in piedi da Beccatelli.»
Eri veramente diverso da come continuavo a pensarti. Eri un amico. Ti presi sotto braccio. Il locale era quasi deserto. Giovanni Beccatelli sedeva alla cassa con la sua aria indolente. Due clienti mangiavano con i piatti posati sulle mensole di marmo.
Ci vieni spesso?
Il figlio del padrone è stato mio compagno di scuola.
Giovanni si rallegrò nel vederci entrare. Dapprima non suppose fossimo insieme. Ciao, ti disse. Come mai sei ancora fuori a quest'ora? Fosti un po' imbarazzato, ma avevi ritrovato il tuo contegno riservato.
Sono con mio fratello.
Giovanni scosse la testa, anche lui come i tuoi amici. Disse: da quando in qua lui è tuo fratello? Da quando siamo nati, dissi io. Dovemmo fargli vedere le tessere di riconoscimento perché si convincesse. Mangiammo una pasta asciutta e un panino imbottito. Bevesti vino bianco, dolce. Non c'erano più drogherie aperte e dovemmo girare un bel po' per trovare la candela. Eravamo finiti in via De Neri. Davanti a noi si fermò un 13 rosso. Io ti dissi: perché non sali su questo tram e torni a casa? Scendi al ponte della Carraia. Il babbo starà in pensiero.
Gli ho lasciato un biglietto.
Il mio dovere è di ricondurti. A quest'ora sarà tutto sistemato. Il droghiere abbassò la saracinesca con fracasso. Da via della Ninna calava un vento d'acciaio che faceva rabbrividire. Tu tacevi. Eri diventato pallido. Avevo pronunciato seriamente quelle parole. Capii di averti sgomentato. D'improvviso dicesti:
buonasera.
E mi voltasti le spalle. Ti allontanavi, svelto. Correvi. Traversata via Alta Fronte, sul Lungarno mi precedevi già di una cinquantina di metri. Un tram ti tagliò la strada all'imbocco del Ponte alle Grazie. Potei raggiungerti. Tornammo. A un incrocio ci investì un colpo di vento fortissimo. Tossisti. Sei accaldato e piglierai un malanno. Soffri sempre alla gola? Ti chiesi. Continuavi nel tuo silenzio. Mi guardavi di sfuggita. Vedevo lampi di rancore nel tuo sguardo. Ti offersi un caffè a un bar del Canto alle Rondini. Accettasti. Sempre chiuso nel tuo mutismo e nel tuo risentimento.
Va bene, ti arrangerai da me. Sei contento? Ma domattina presto andiamo in Borgo Ognissanti. Hai capito?
Mm-hmm.
Avevamo comperato due candele. Le accesi entrambe. Ti eri seduto sulla sponda del letto.
Ti metto nei pasticci.
Eri di nuovo sicuro di te e parevi contento. L'espressione del tuo volto si era addolcita e diventata quasi infantile. Parlavi col tono d'un bambino che l'ha avuta vinta.
Sai cosa pensa di me il babbo? Dirà che sono stato io a convincerti di non tornare.
Gli ho lasciato scritto che tornerò soltanto quando avrà trovato una nuova camera.
Le nostre ombre riempivano le pareti. La stanza era piuttosto alta di volta e per questo sembrava più squallida e disadorna. Sotto il finestrino c'era la cassa con le cianfrusaglie di famiglia che la nonna aveva voluto affidarmi. Sul tavolo alcuni libri, fra cui un grosso volume dell'Ottocento, ove erano raccolte tutte le opere di De Musset, in originale. Pigliasti in mano il Musset, poggiandolo sulle ginocchia per aprirlo.
Conosci il francese?
Cerco di impararlo leggendolo.
Senza la grammatica?
Ho un piccolo vocabolario.
Lo presi dalla parte opposta del tavolo e te lo mostrai.
Io uso la grammatica del fiorentino. Te la potrei prestare.
Tu a che punto sei?
Sono stato bocciato, proprio in francese, l'anno scorso.
Ti hanno bocciato per una materia sola?
Pure in matematica.
Ah.
In italiano mi sono andati male gli orali. Negli scritti avevo preso 7.
E il babbo cosa ha detto? Avrà detto che sono le conseguenze del ping pong.
Su per giù.
E della ragazza? Come si chiama?
Arrossisti. E capì che non avresti voluto rispondere. Lo facesti per gratitudine.
Giuliana.
E com'è? Quanti anni ha?
18.
È più grande di te, allora. Una ragazza sul serio.
Compresi che ero andato troppo in là e che era difficile guadagnarsi la tua confidenza. Io pensavo che eri mio fratello per la prima volta. Ti porsi il ritratto che era sul tavolo, appoggiato alla bottiglia, sotto la candela.
Questa è la mamma.
Prendesti la fotografia. Ti piegasti in basso perché la luce vi cadesse sopra. Io osservavo il tuo viso, ma non vi scorsi nessun segno. Pareva che tu prestassi attenzione alla fotografia per farmi piacere. Dicesti:
quella che è la nonna è più chiara.
Ci fu una pausa. Eravamo diversamente impacciati. Ti eri alzato e avevi messo la fotografia al suo posto.
Perché hai messo la nonna in ospizio?
Le tue parole furono così inattese che mi sembrarono pronunciate da un'altra persona.
È una cosa che disonora.
Perché credi sia disonorevole?
La gente parla male di te.
Cosa dice?
Tu dicevi la gente. Ed era come se tu dicessi il babbo.
Vedi, Ferruccio, la gente giudica volentieri senza immedesimarsi nelle situazioni.
Non capisco.
Allora senti, chi credi voglia più bene alla nonna? Io o la gente?
Credo tu.
Allora credi anche che io abbia agito verso la nonna meglio di come avrebbe agito la gente, non è così?
Non sono, e tu parli difficile.
Ascolta, la nonna non era più in forze per andare a lavorare. Sai che a 70 anni passati io guadagnavo 15 lire al giorno. È uno stipendio, eppure non ce la facevamo lo stesso. La nonna si affaticava per mettere qualcosa sul fuoco. Una volta che si ammalò, dovetti farla ricoverare in ospedale e aveva soltanto un po' di bronchite. Io stavo tutto il giorno sul lavoro, non potevo badarla, né permettermi un'infermiera. All'ospizio hanno cura di lei. Mi capisci?
Ti posso fare una domanda?
Sentiamo.
Non è stato perché avevi poca voglia di lavorare?
In seconda ipotesi, sì. Voglio lavorare in altra maniera.
È vero che vuoi fare lo scrittore?
Voglio fare il giornalista.
E ci riuscirai?
Spero di sì.
Ma se non sei mai stato a scuola?
E con questo?
Se non hai nemmeno il fiorentino.
No, non me lo vuoi più prestare.
Il babbo dice che sei un fannullone. Dice che siamo della stessa razza, tu ed io.
E infatti siamo della stessa razza. Tu cosa ne pensi?
Che il babbo ha ragione.
Accesi una sigaretta. Ne avevo fumate tre. Mi pareva che la stanza fosse piena di fumo.
Ti dà fastidio il fumo? Dicevo, per il tuo mal di gola.
Io non ho mal di gola.
Anni fa eri spesso a letto con la tonsillite.
Sì, poi mi sono fatto operare.
Silenzio. Ed improvviso, come pochi minuti prima, tu dicesti:
allora la nonna perché non fa che piangere quando andiamo a trovarla?
Sei stato dalla nonna?
Anche oggi. Per chiederle il tuo indirizzo. Lei mi ha detto che eri a Roma, ma io ti avevo visto l'altro ieri in via Strozzi. Allora ho capito che l'avevi abbandonata.
Non voglio che mi veda ridotto così male.
Perché non torni a lavorare? Perché non ti metti a fare il biscazziere, per esempio?
È un'idea. Da quanto tempo vai a trovare la nonna?
Da un paio di mesi, dal giorno del nostro incontro al ping pong. Mi pentii di essermi comportato in quel modo e siccome capii che mi sfuggivi, pensai di far bene andando a trovare la nonna.
La candela era quasi alla fine. Accesi l'altra e tu dicesti:
tu assomigli a nostra madre, ma più alla fotografia che alla nonna che non a quella che è sul tavolo. Io invece no. Io semmai assomiglio a nostro padre.
Da allora, sempre, negli anni, dicemmo nostra madre, nostro padre.
Che ricordo ti sei fatto di nostra madre?
Nessuno. Me ne ha parlato la nonna.
Anch'io te ne ho parlato. A Villa Rossa, da ragazzi. Non rammenti?
Vagamente. E com'era?
Era bella, sai.
Dici che era bella per dire che sei bello anche tu.
Aveva gli occhi che sembravano verdi. E fissava sempre in modo serio. Come tu, quando giochi a ping pong.
Come sono quando gioco?
Guardi che sembri distante da tutti, fisso in una tua idea, come fuori del mondo e contro il mondo.
Non ti capisco. Gli occhi li aveva verdi o sembravano verdi? Ti la ricordi bene?
Bene, nel senso di averla conosciuta bene, no. Ma ricordo molto bene la sua faccia.
Cosa faceva?
Come cosa faceva?
Giorno per giorno.
Viveva. E dopo è morta.
Vedi che non te la ricordi. Anche la nonna non sa dire nulla di preciso. Come mi posso affezionare a lei se non me ne sapete parlare?
Ma era nostra madre.
Sì. E poi?
Morì che avevi 25 giorni.
Lo so. Sicché gli occhi erano verdi. La nonna mi ha detto che era alta. In questo io le assomiglio. Nostro padre è un po' meno del normale. Vedi che anch'io assomiglio a lei.
Le piacevano le arance.
E la marmellata di arance anche?
Penso di sì.
Ma tu come lo sai?
Ho interrogato anch'io la nonna. Ma non può dire molto di più. Ah, e non era capace di mangiare il pane raffermo. Dice la nonna che durante la guerra fu una pena.
E poi?
Amava vestirsi di scuro.
E poi?
Le piacevano le commedie di Stenterello.
E poi?
Non poteva stare dove c'era troppa folla. Per questo non assiste mai allo scoppio del carro il sabato santo.
Te lo ha detto la nonna?
Sì.
E poi?
E poi era una brava sarta, lo sapevi?
Mm-hmm.
Lavorava alla sartoria nella piazzetta a metà di via del Corso.
Dove c'è l'albergo Sasso di Dante?
Era ormai notte piena. Dal vetro del finestrino trapelava una luce di luna, tenue da sembrare il sorgere dell'alba. Ero felice con te accanto. Felice per averti conosciuto così com'eri e perché eri accanto a me. Ed eri un mio amico e parlavamo. Parlavamo della mamma e di tante altre cose.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Cronaca familiare di Vasco Pratolini, edito in Italia da Mondadori. Ha collaborato al microfono Aldo Russo, tecnico del suono Roberto Venturini, realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.